Buonasera a tutti, diamo inizio al consiglio comunale con la verifica delle presenze, chiedo al segretario, presidente.
Buonasera, procedo con l'appello
Presidente.
Presente.
Gambelli, Bonaparte, consigliere del Comune, comunicato sostanzialmente di Cattici, quindi secondo di Cattici. Pagani,
presente.
Quindi diamo il ben tornato al consigliere Amadori, che è tornato dal suo viaggio di studio e che adesso resterà, penso, per un po' sul nostro paesello. Bene, allora procediamo con l'ordine del giorno. Primo punto, approvazione verbale seduta precedente. Vi passo la parola al segretario Vittoria Bica.
Si tratta di verbale della seduta del 21 maggio scorso. Deliberazione numero 34, approvazione verbale seduta precedente, numero 35, comunicazione del sindaco, numero 36, richiesta di convocazione al consiglio comunale presentata dai consiglieri Gandelli con fase del nome Paccagnella in data del 5 luglio 17 protocollo 3687, avente ad oggetto il diritto dell'amministrazione comunale per il consumo di suolo. Numero 37, mozione presentata dal consigliere Paccagnella del gruppo Movimento 5 Stelle in data 5 aprile 2017 protocollo 2814, avente ad oggetto accesso comune. Verbale 38, mozione presentata dal consigliere Gandelli, in data 5-5-2017, protocollo 3866, avente ad oggetto compilazione nuova questionaria sui fatti di
domande, osservazioni? Nessuna? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del verbale seduto precedente? Chi si astiene? Secondo punto all'ordine del giorno, delega alla provincia di Brescia della funzione di stazione appaltante di inserimento nella programmazione pluriennale delle opere pubbliche del progetto di ammodernamento della rete illuminazione pubblica e approvazione dello schema di convenzione con la provincia di Brescia per l'attivazione di una infrastruttura digitale per i servizi di Smart City. Ecco, noi avevamo già deliberato questo progetto e adesso sostanzialmente dobbiamo deliberare la delega alla provincia di Brescia in quanto stazione appaltante per questi due bandi che si riferiscono uno all'ammodernamento, al progetto di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e contemporaneamente all'implementazione di una infrastruttura che potrà poi sviluppare i servizi di Smart City e l'altro appunto per l'aspetto della Smart City. Questo produrrà sostanzialmente, su questo progetto è stato chiesto un finanziamento regionale e a fine agosto dovrebbe esserci la risposta. Noi partecipiamo insieme ad altri 21 comuni della provincia di Brescia e l'obiettivo di questa delega è appunto dare alla provincia la funzione di stazione appaltante e naturalmente quello poi di arrivare al risultato è sicuramente il primo step di ammodernamento generale dei pali di illuminazione pubblica con la tecnologia LED e in una fase successiva e quindi con un bando che assegnerà proprio a un nuovo gestore la parte sia dell'acquisto dell'energia sia dell'ammodernamento delle infrastrutture e però contemporaneamente la preparazione di queste infrastrutture al fine di poter sviluppare in un periodo futuro, non immediato, tutti quei servizi che oggi si definiscono legati appunto alla realizzazione delle smart city, già effettive in molte città, molto meno nei piccoli comuni. Noi abbiamo ritenuto di aderire a questa rete di comuni con la regia della provincia di Brescia, proprio perché diciamo da soli non eravamo in grado di farlo. In più la provincia di Brescia si fa a questa regia anche per l'acquisizione dei finanziamenti regionali e auspichiamo che anche al di là del finanziamento regionale, anche se non c'è, diciamo che il piano economico finanziario sta comunque in piedi. L'obiettivo quindi è quello di ammodernare questi pali di illuminazione con nuove tecnologie, di renderli quindi adeguati alle nuove esigenze, anche dal punto di vista della durata, della minor frequenza di situazioni di spegnimento, di interventi di manutenzione, eccetera, e poi in un futuro prossimo o magari meno prossimo, quello di attivare appunto servizi di Smart City che sono riferibili a videosorveglianza, wifi, controllo dei rifiuti, parcheggi, rete gas, quindi per la rilevazione di fughe o anche di monitoraggio di reti, traffico, o anche rilevatori per lo stato dell'aria. Insomma, si presta a sviluppi molto variegati. Questo sarà un percorso in divenire dove il comune sarà parte attiva, quindi attraverso anche l'ufficio tecnico. Nel frattempo però nell'immediato futuro noi contiamo di uno ottenere questo finanziamento, due affidare quindi la gestione di questo servizio a un nuovo ente e da gennaio 2018 partire con gli interventi di ammodernamento e quindi di manutenzione e sostituzione dei pali. Il quadro economico evidenzia in proiezione una riduzione, allora il comune non dovrà aumentare i suoi canoni, quindi i canoni rimarrebbero quelli, addirittura in proiezione si prevede una riduzione. Quindi se avete visto l'allegato si prevede appunto un risparmio anche nei canoni dei costi. Una stima dei costi benefici per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica più Smart City prevede in proiezione un canone in riduzione.
Se c'è qualcuno vuole aggiungere
qualcosa? Osservazioni? Consigliere Tacagnella?
No, io soltanto una curiosità, voglio sapere se è possibile reperire l'elenco delle
Sì, io adesso non mi ricordo tutti, comunque nella nostra zona ci sono delle slide sul sito della provincia che però non ho qua, non credo che siano, comunque a memoria sono nella nostra zona, c'è solo Pugnago che ha aderito all'IP, cioè all'illuminazione pubblica. Io questa proposta l'ho fatta anche all'Unione, però inizialmente l'Unione gli altri comuni non hanno risposto. Adesso si è aggiunta anche Manerba nella nostra zona, nella fase della Smart City si è aggiunta anche Manerba. Comunque sono 28, attualmente erano 22 iniziali, adesso sono diventati 28. E poi ci sono tanti comuni chiari, acqua fredda, comuni più della bassa che non. Ecco, quindi. Ecco, però non, però sì, è possibile reperirlo, io ce l'ho qua.
Sì, comunque nel sito della provincia di
sì.
Ma c'è un termine entro il quale poter aderire o è un divenire continuo di...
Adesso, in questa prima fase, il finanziamento è riservato a questi. Tra l'altro noi abbiamo anche già preso 12.500 dalla Fondazione Carpio proprio per questa fase propedeutica. E poi però si è aperto la giunta, tipo ad esempio sui Bassiti si sono aggiunti altri 6 comuni, quindi è ancora aperta la possibilità di entrare. Anzi, l'auspicio del responsabile, del dirigente della provincia è quello proprio che altri comuni possano entrare a far rete per avere anche più forza nella contrattazione eventuale, perché adesso la procedura, la gara prevede un una valutazione di mercato degli enti gestori per l'acquisto dell'energia per la gestione proprio degli impianti.
Quindi si può aderire anche a pacchetti, mi sembra di aver capito.
Sì.
Cioè si può scegliere se prendere tutto, come mi sembra sia la scelta di questa amministrazione, oppure aderire in base alle offerte che vengono.
Ecco, sulla Smart City in particolare, che sarà la seconda fase, è necessario un po' personalizzare gli interventi all'interno del comune, nel senso che chiaramente se fare una videosorveglianza, la videosorveglianza è molto diversa da comune a comune, quindi se io voglio implementare una struttura, ad esempio, che controlli le telecamere a livello centralizzato, dovrò ovviamente farlo in funzione dell'esistente, quindi in questo caso bisognerà adattarlo alla realtà particolare del comune. Oppure su tanti questi lati wifi, ad esempio lo spot che abbiamo già noi, l'idea della Smart è quella di avere wifi su tutto il territorio, però bisogna capire se esiste già la banda larga o se invece il comune è per esempio noi adesso mi avrete visto sul territorio si stanno realizzando gli armati della fibra, quindi siamo in questa fase. Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni passerei alla votazione, quindi votiamo per la delega della provincia, per la funzione di stazione appaltante, eccetera, eccetera. Chi è? Va bene, eccetera, eccetera, leggo tutto. No, l'ho letto prima. Va bene, chi è favorevole alla delega della provincia di Brescia? Alzi la mano. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? Terzo punto all'ordine del giorno, articolo 4, legge regionale numero 7 del 2017, recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, ambiti del territorio comunale esclusi dall'applicazione dei disposti della norma. Professore, io passo la parola ai tecnici presenti, che ringrazio per la loro presenza, l'architetto Luca Fornari, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Palenghe, e l'architetto Baronio Stefania, che è una collaboratrice del comune, nonché la relatrice del punto 4.
Sulla modalità di legislazione della Regione Lombardia, perché ci sta abituando a delle cose un po' brevi e strane. In questo caso ci chiediamo...
Scusi Stefano, può alzare un po' e mettere le grazie. Ci troviamo davanti a una legge regionale che è stata deliberata a marzo di quest'anno e che consente la consente di recuperare i vani locali seminterrati esistenti e legittimamente autorizzati per fini abitativi sia a destinazione residenziale che a destinazione terziaria e commerciale. Ovviamente la finalità di questa norma è quella di contenere il consumo di suolo e incentivare, diciamo, la rigenerazione urbana. Nella realtà questa norma contiene alcuni punti che probabilmente saranno a breve aggiornati, integrati o rivisti, perché la materia edilizia è abbastanza complessa, soprattutto quando comporta dei rischi per la salute umana. In questo caso il fatto di poter recuperare i vani esistenti, seminterrati o seminterrati, la norma comprende qualsiasi cosa che abbia il pavimento, una quota inferiore anche solo in parte al terreno esistente in aderenza all'edificio, e il soffitto anche solo appena di sopra, ricomprende praticamente un patrimonio edilizio abbastanza immenso e variegato. La possibilità di recupero è simile a quella che conosciamo già un po' meglio, perché vigore già ormai da qualche anno, che è quella relativa al sottotetto. Infatti anche qui è consentito avere un'altezza interna pari al minimo a 2,40 m e ovviamente avere il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie. La deroga consentita è quindi in merito all'altezza e alle norme dei vari piani e regolamenti comunali, quindi
E l'altra deroga che è consentita è quella del rispetto delle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda principalmente il discorso della reazione forzata e favorisce l'installazione di impianti tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. E dicevo che ci hanno abituato le giorni a delle leggi un po' strane perché a marzo, al 30 marzo è uscita questa legge che dà tempo ai comuni 120 giorni per individuare sul proprio territorio gli ambiti all'interno dei quali non è possibile applicare questa norma. Le motivazioni che il comune può accampare per escludere parti di territorio dall'applicazione di questa norma sono di tipo abbastanza tecnico, perché sono riferite ovviamente a contenere eventuali situazioni di pericolo e di rischio per la salute umana principalmente e per la difesa ovviamente del territorio. La norma prevede che si possano escludere, motivando la delibera del Consiglio di quello che stiamo facendo questa sera, le parti di territorio nelle quali si sussistano limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione, quindi dei siti soggetti a bonifica già attuate nel corso, quindi questo è abbastanza evidente, se lo si limiterà in contatto con il sottosuolo, che siano stati interessati negli anni da alluvioni e fenomeni di risalita della falda e che derivino dalla classificazione delle zone di pericolosità molto alta, del cosiddette P2 e P3, del piano di gestione e rischio alluvione del bacino del fiume Po, detto PGRA, questo strumento. Scusate un po' questi termini tecnici, ma ve lo dico per farvi capire che la normativa relativa a questo PGRA è stata approvata dalla Regione Lombardia il 17 giugno. Quindi il 30 marzo hanno dato comune 120 giorni per individuare queste aree, la normativa è stata approvata il 17 giugno. Il termine dei 120 giorni scade a fine luglio e di fronte a questa, a questo impasse la stessa ANCI Lombardia ha chiesto alla Regione una proroga di questi termini e una modifica della legge. Ad ora ancora non è stato detto nulla se non in un incontro in regione lunedì, la Regione ha confermato la necessità di farlo per i termini stabiliti, staremo a vedere poi se ci saranno degli sviluppi futuri. Il Comune quindi oggi si trova per adempiere a un dispositivo normativo in questa situazione di impasse, quindi il lavoro che è stato fatto dal Comune di Padenne è stato un confronto con il GIOP ovviamente, perché poi la competenza in questa materia è la principale in caso di rischio, è stata affrontata e fortunatamente la legge demanda a successivi approfondimenti e aggiornamenti la possibilità per il Comune di rivedere queste aree. Quindi noi oggi andiamo a discutere l'applicazione di questa norma, laddove già abbiamo cognizione del fatto che ci possa essere una situazione di rischio, riservando però la facoltà nel futuro che non sarà poi così lontano perché non ha l'obbligo di adeguarsi a questo nuovo piano di disponibilità regionale, una nuova perimetrazione più precisa e soprattutto supportata da una valutazione tecnica che possa essere affrontata alla luce delle nuove norme. 17 giugno è di un mese e quindi veramente il tempo tecnico era impossibile. Alcuni comuni hanno deciso di deliberare estendendo la norma, estendendo l'esclusione oppure contenendo la casi specifici, qui con una valutazione della componente geologica già abbastanza avanzata del PCD abbiamo deciso di confermare quella che è già vigente. E l'altro aspetto che è abbastanza indicativo e delicato è quello relativo all'esposizione al gas valido. Voi sapete che il gas valido che ha influenza sulla salute umana abbastanza già comprovata dal punto di vista scientifico è quel gas che viene emanato dal sottosuolo, soprattutto nei territori delle colline marine che possono essere anche soggette a reazioni sismiche abbastanza rilevanti. Purtroppo ci sono delle misurazioni che possono essere effettuate ad hoc, quindi quando ci sono degli interventi con la strumentazione adeguata possibile, non è possibile fare un piano esteso tutto il territorio. Quello che noi abbiamo messo nella norma è comunque la possibilità, nel caso in cui ci sia un recupero di un seminterrato che non è stato realizzato per fini abitativi, quindi probabilmente non ha un pacchetto di isolamento coerente per contenere l'esposizione a questo gas, di fare una rilevazione nel caso in cui ci sia un'esposizione significativa di prevedere un intervento di messa in sicurezza dell'immobile. Non possiamo a priori individuare quali sono le zone dove questa esposizione è maggiore, quindi puntualmente bisognerà fare questa verifica.
La norma prevede questa possibilità, tant'è che nel caso di recupero dei vani, al rilascio dell'agibilità della attestazione del tecnico, il comune deve informare l'Agenzia Territoriale Sanitaria, l'ATS, la quale è obbligata a fare i controlli sul permanere delle condizioni di igienicità abitativa. È previsto che nei 3 anni successivi al recupero facciano almeno 2 controlli, una cosa che sarà anche abbastanza difficile da gestire e da organizzare. Vediamo poi se tra qualche mese arriverà qualche modifica che sarà un po' più calibrata su quello che potrà essere la realtà dei fatti. E l'ultima cosa che volevo dirvi è, ovviamente, questi tipi di intervento hanno necessità di una pratica edilizia nel caso in cui ci siano opere. Nel caso in cui non servano opere, è prevista solo una comunicazione. Ci sono già state dei commenti a regione, perché individuare dei casi in cui il seminterrato non abbia bisogno di opere per essere reso abitativo diventa un po' difficile, o probabilmente si sta parlando di qualcos'altro che non è una semplice operazione legittima, diciamo così. E l'altro aspetto di attenzione è quello relativo alla componente paesaggistica, alla tutela del paesaggio. Laddove gli interventi che si rendessero necessari per rendere abitativi questi spazi non fossero compatibili con la normativa di tutela del paesaggio, ovviamente, come in tutti gli altri interventi, bisognerà optare per altre soluzioni. Io non aggiungerei altro, però se avete poi domande o chiarimenti sono disponibili.
Grazie. Grazie, architetto. Ci sono delle osservazioni, ma volevo chiedere un chiarimento. Dove c'è la definizione di piano seminterrato? Cioè, la prima parte è molto chiara, la seconda non l'ho capita molto bene. Qui il soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio. Cosa vuol dire? Cioè, deve essere per una parte fuori o può essere anche tutto interrato? Non riesco a capire.
Questa è la definizione esatta, proprio copiata dalla norma, perché essendo una definizione di legge non è possibile parafrasarla. Il senso è: l'edificio ha un terreno in aderenza circostante. La quota del pavimento deve essere anche solo in parte al di sotto di questa quota. Il soffitto anche solo in parte deve essere
sotto. Ma deve o può?
No. Anche se si trova... La premessa l'ho fatta, che questa legge è un po'...
Non è che si capisce molto bene.
Sì, però che il fatto che la definizione sia un po'... è scritta così la legge?
No, è scritta così, però io faccio fatica a dirla.
Hanno scritto in modo che ci possa rientrare più o meno qualsiasi cosa. Se io la leggo così, poi...
Sì, poi magari, cioè, ci saranno differenze da un comune all'altro.
No, questa è proprio la legge regionale, sarà così in tutto il territorio.
No, d'accordo, ma l'interpretazione, cioè io non capisco bene...
Se è interrato, tutto il pavimento e tutto il solaio di copertura sono sotto.
Esatto.
Se è interrato, anche solo in parte sopra.
Dovrebbe essere una parte fuori.
Sì.
Quindi alla fine, secondo me, non ce ne saranno tanti di casi.
No, perché il caso estremo è che il soffitto sia leggermente fuori dal terreno. In realtà in quel caso non ci sarebbero comunque delle aperture esterne, quindi stiamo parlando di un seminterrato che almeno in parte è fuori terra. Secondo me il caso che potrebbe essere più probabile nel territorio di Padenghe, nel caso collinare, dove magari la facciata principale è completamente fuori e il resto è seminterrato, credo che sarà applicabile in quei casi.
Ci sono altre osservazioni? Signor Paganella?
Sì, semplicemente per sapere se ho compreso bene. Quello che noi deliberiamo stasera è un work in progress. Certi aspetti, nel senso che ci troveremo prossimamente, in base a quello che la regione stabilirà, a riprendere in mano la situazione quando ci fossero.
Grazie. Intanto però avendo ancora la scadenza del 31 luglio e siamo in questo modo obbligati a rispettare la norma, la scadenza, poi magari il 29 ci diranno che c'è la proroga.
Accendi.
Rispetto ai siti interrati che di fatto sono già utilizzati come attività commerciali e come abitazioni, ma che ufficialmente sono altro, non è che questa norma può essere l'autostrada per regolarizzare situazioni di fatto e punto e fine? Ci saranno dei controlli quando il privato chiederà la possibilità di intervenire sul segno interrato? Ci saranno i controlli per andare a verificare la reale situazione di quel segno interrato che poi necessiterà di essere adeguato per fini residenziali o commerciali o quant'altro, oppure sarà tutto un discorso di carte con le varie regoline e uno si mette a posto quello che non doveva poteva mettersi a posto prima?
Con i vigili, senza i vigili, con i tecnici, su segnalazione, credo che l'architetto formale da quando qua abbia preso contezza di quanto Padelli sia vivace da questo punto di vista, però non possiamo fare un processo di intenzioni, siamo di fronte a una legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Regione Lombardia che ci chiede di approvare una certa cosa entro il 31 luglio e noi da buoni dirigenti, amministratori che rispettano le norme cerchiamo di farlo e infatti abbiamo già escluso alcune aree, non sono poche, cioè non sono poche, sono due aree abbastanza distese dove questa possibilità viene data proprio, come diceva l'architetto, per evitare di, anche se la necessità di un affinamento successivo, però già questa delibera introduce l'esclusione di alcune aree, quindi già questo, come dire, prende atto che c'è una vulnerabilità sul territorio di Padelle e si cerca di, insomma, di prendere atto di questa vulnerabilità. Assessore, volete aggiungere qualcosa? Poi, insomma, i controlli li abbiamo sempre fatti e li facciamo. Zona casa di riposo, Parco Gasolì e poi sì, esatto, esatto. E poi sì, la zona diciamo verso Sant'Emiliano.
Microfono. Microfono.
Alzate la voce perché altrimenti poi non si riesce a registrare.
Io che gli elaborati del piano sarà il piano di emergenza comunale che individua appunto le aree di inondazione che viene costantemente aggiornato in funzione delle eventi che storicamente si presentano a individuare questi ambiti. Però la maggior parte dei comuni volutamente non ha fatto oggi la planimetria di esclusione proprio perché si auspica di poterlo fare con un supporto perché domani mattina utente che magari non è informato arriva, vede il perimetro disegnato 5.000 e poi magari di fatto la componente geologica che è un'altra cosa sul territorio a 2 metri di margine di tolleranza quindi si demanda proprio un approfondimento più tecnico.
Se non ci sono altre domande andiamo in votazione. Articolo 4, legge regionale 7/2017, recupero dei vani da persone interrati esistenti anche in territori esclusi dalla applicazione. Chi è favorevole? Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Siamo al quarto punto. Adozione variante puntuale al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio. Passo la parola all'assessore Fassina.
Buonasera. Allora, abbiamo fatto questo piano delle regole per metterci un pochino d'accordo con tutti i ricevimenti delle nuove uscite nei vari anni. Quindi la legge 27/2015, quella della Berlieri. Vedi le norme igienico-sanitarie che sono uscite per rimettere tutto a posto. Vedi un pochettino di scelte anche nostre, dove per esempio tutte le RTA sono state alterate, cioè sul territorio di Padelle che RTA non se ne faranno, un nuovo piano delle regole e verranno eseguiti solo per i tradizionali. Ovviamente le norme tecniche di attuazione non riguardano i volumi delle aree, gli implementi, che cosa si può fare, ma riguardano quello che riguarda il documento di piano, il piano delle regole, dove viene normato quello che sono di norma per poter poi costruire quello che è stato concesso con il documento di piano, con il piano delle regole. Già che abbiamo preso in mano, abbiamo verificato qualche articolo, qualche puntino, qualcosa tipo i garage esterni che qui si facevano le case, qui si attaccava il garage esterno, si attaccava alla casa, per cui non so perché, veniva chiuso. fornitore diventava un garage. Allora tu puoi fare il grano, puoi staccare fuori casa, non lo fai attaccato fuori casa. Per esempio, quelli che hanno le altezze di un certo livello, dove sopra fanno il terrazzo piano, sopra non so perché, lo metto sui cazzetti, viene su tutto, viene su universo. E la regola mi ha detto, l'altezza massima 7,5, se tu sei sopra, al di sotto di 7,5 lo fai il terzo obiettivo, se sei a 6,5, se sei a, però non puoi superare i 7,5 massimi, pertanto uno o ha la possibilità di farlo, altrimenti non lo fa. E quelle cose qui sono i cancelli, per esempio, carrai, adesso probabilmente sulle strade sui cancelli carrai, dove se il cancello quello con l'accensione elettrica, e che tu puoi farlo fino alla strada perché ti dico per comando, no? Tu lo fai 5 minuti, quindi è cioè su quelle cose lì, sono già sui tecnici che impiegheranno. Però alla fine il vero senso è l'alberghiero, la legge 27.115 l'alberto, la legge regionale, la legge sulle norme igienico-sanitarie delle mani, distanze, le quote, tutto quello che lì, e più è successo anche la legge 7.116 con il discorso stasera per i recuperi sottotetti. Diciamo che le massime qui le superiamo, ti dico cosa volete, se avete delle domande da fare, se i nostri tecnici che risponderanno sul parte.
Come avete capito dall'introduzione dell'assessore stasera,
questo è un tipo di variante molto tecnico e che riguarda principalmente la modalità delle norme. È una variante che riguarda solo il piano delle regole e che è stata sottoposta alla verifica del sostenibilità ambientale, la valutazione ambientale strategica, sono stati forniti documenti agli
enti che cambiamo la batteria.
Tutti i pareri favorevoli perché la procedura potesse procedere senza la necessità di fare né conferenze di servizi né una procedura di base completa.
Iniziamo.